un'altra crisi e dentro la quale vediamo in qualche modo implodere tutte le dinamiche legate all'abitare, insomma, dalla questione degli sfratti che è tutta sul piatto, alla questione di una gestione perennemente emergenziale dell'abitare, al fatto che ci sia un dibattito assolutamente poco consistente e timido da parte di tutti gli enti locali rispetto a come far ripartire per davvero una nuova stagione di politiche abitative a partire, insomma, dalle risorse che dovrebbero essere messe a disposizione dall'Europa dentro il Recovery Plan. Noi ci siamo, insomma, mobilitati e mobilitate fin dall'inizio del lockdown precedente per chiedere che fossero prese misure decise. Nelle ultime settimane, insomma, ci siamo mobilitati in corteo dal comune alla regione Lazio, che, insomma, dice di essere intenzionata a chiedere risorse molto consistenti per la nuove politiche abitative dentro la regione Lazio, ma non solo. In particolare rispetto a Roma si parlava addirittura di 1 miliardo di euro. Queste cose non possono diventare solo chiacchiere, e riteniamo che comunque ci sia bisogno di un cambio di paradigma assolutamente deciso rispetto alle politiche abitative dentro questo paese, perché se no, come vediamo per esempio dalle colonne del Sole 24 Ore di ieri, anche questa crisi e la partita delle risorse europee rischia di diventare, come dire, l'ennesima occasione per un assalto alla diligenza da parte insomma di fondi speculativi, della grande rendita e così via. Questa crisi non può diventare ancora una volta l'opportunità per arricchire le tasche dei soliti noti e, come dire, andare a colpire chi effettivamente ha più avrebbe invece più bisogno di un abitare dignitoso come punto di partenza per molteplici diritti. Noi abbiamo, insieme alle altre realtà che stanno promuovendo questa mobilitazione, abbiamo, insomma, elaborato alcuni punti che credo, insomma, verranno approfonditi negli interventi che seguiranno il mio, ma insomma riteniamo che sia importante andare sotto quel ministero in una giornata che sarà appunto connotata a livello europeo da una mobilitazione in diverse città per dire che c'è bisogno di invertire il cambio di rotta, e tanto più ce lo aspettiamo da Giovannini, che è un ministro che, insomma, in questi, come dire, nella sua vita, diciamo, professionale precedente ha sempre dimostrato grande interesse e attenzione per i temi della sostenibilità sociale e anche ambientale delle politiche, per cui crediamo sia il momento di dimostrare questa cosa coi fatti e non solo con un cambio di nomenclatura del ministero. Se posso fare un piccolissimo appunto, c'è poi, insomma, una questione sulla quale crediamo che Giovannini, insomma, dovrebbe essere attento, ripeto, stando anche rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, che è quella che riguarda l'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, che dal 2014 continua a essere una spada di Damocle inaccettabile sulla testa di chi ha occupato per necessità alloggi popolari e immobili che erano in disuso e abbandonati. Dentro questa pandemia, insomma, come si è discusso anche più volte dai microfoni di questa radio, l'articolo 5 sta producendo conseguenze gravissime, e ha portato in qualche modo a compimento un cerchio. Quella misura orribile va rimossa al più presto, e questo sarà anche un altro punto assolutamente qualificante e fondamentale che noi porteremo sotto il ministero. E ultima cosa, insomma, che ci tenevo a dire, che in realtà, insomma, la mobilitazione partirà dalla mattina, in qualche modo, nel senso che alla mattina saremo impegnati e impegnate a Torpignattara per dimostrare, l'altro, un caso che dimostra perfettamente che anche il blocco degli sfratti, che in teoria sarebbe in essere e che non è certo sufficiente, in realtà non riguarda tutti e di certo non riguarda chi si è trovato in una condizione di precarietà abitativa, di ricatto, affitti in nero. E questo è il caso di Iodainis e della sua famiglia, che rischiano di finire per strada nel bel mezzo di una pandemia e per giunta dopo aver subito le angherie e i distacchi da parte del padrone di casa. Noi questo non lo permetteremo assolutamente, e quindi alle 8:30 saremo tutti e tutte insieme per dire che Iodainis non esce né sabato né in futuro senza soluzioni.
Marghe, io ti ringrazio perché hai messo sul piatto un sacco di temi che sono tra l'altro alcuni di quelli che vorremmo affrontare anche insieme a Chiara e Stefano nel proseguo della trasmissione di questa mattina. Ricordo in chiusura di Corrispondenza gli appuntamenti che hai lanciato, cioè sabato mattina alle 8:30 a Via degli Angeli per un picchetto antisfratto nel quartiere di Torpignattara, e poi invece il pomeriggio alle 15 sotto il Ministero delle Infrastrutture a Porta Pia. Ti ringrazio ancora e ci andiamo a risentire presto, sicuramente nella giornata di sabato ma anche più avanti.
Ciao a tutte e a tutti, a presto.
Allora, Margherita ha fatto appunto una prima rassegna dei temi, sia in termini di politiche, quindi gli investimenti che si aspettano, che cosa si cela dietro questo miliardo che il Recovery Fund, come si dice, non l'ho ancora imparato, ma comunque i fondi che il governo dovrà stanziare per la ripartenza, 1 miliardo sarebbero destinati alle case popolari, ma anche dal punto di vista, diciamo, dei problemi, cioè gli sfratti che continuano, le residenze che vengono negate. Io chiederei a Chiara e a Stefano di aiutarci a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di emergenza abitativa durante questa pandemia.
Ciao a tutte e a tutte, eccoci qua. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il blocco degli sfratti, che è stato previsto in primis dal decreto Cura Italia, poi dal decreto rilancio e infine dal decreto mille proroghe, questo blocco degli sfratti in realtà prevede sospende l'esecutività dei provvedimenti di sfratto, ma non vieta comunque ai proprietari di avviare le procedure di sfratto e ottenere da parte del giudice comunque la convalida di sfratto. Quindi in qualche modo continua a pesare come una mannaia sulla testa degli inquilini questi provvedimenti di sfratto. Oltretutto l'ultimo, il mille proroghe, l'ultimo intervento non prevede il blocco indipendentemente dalla ragione per cui è stata richiesta lo sfratto o comunque in base all'uso dell'immobile sia abitativo che commerciale, ma blocca solamente gli sfratti per morosità, ovvero quegli sfratti che avvengono perché gli inquilini non hanno impossibilità a pagare l'affitto o i pignoramenti. Fondamentalmente quindi comunque oltretutto questi provvedimenti hanno questa sospensione ha anche scatenato una serie di critiche da parte della Confedilizia, che è un'organizzazione che rappresenta i proprietari di immobili, che è intervenuta dicendo che questo blocco degli sfratti, un blocco poi di fatto fittizio, è una norma di una gravità inaudita, dice la Confedilizia, perché mette in ginocchio migliaia di famiglie e aggiunge che ha effetti depressivi sul mercato immobiliare. Ovviamente questa per noi è una sfacciata stortura ideologica di chi vuole difendere fondamentalmente la rendita poi dei grandi proprietari. Diciamo che per noi quindi la soluzione comunque non è il blocco degli sfratti, procrastinare gli sfratti non è altro che mandare in avanti l'orario e il tempo di una bomba sociale che comunque esploderà, che sta per esplodere. E il problema ovviamente deriva da una serie di problematiche, di caratteristiche strutturali che riguardano in primis comunque le politiche abitative del nostro paese, che sono sempre state molto, molto residuali, molto incentrate su sgravi fiscali, accesso al credito, quindi hanno soprattutto incentivato l'acquisto della prima casa. Infatti comunque l'Italia, sì, più del 70% della popolazione sicuramente è proprietaria di casa, ma questo non c'è una relazione diretta tra l'essere proprietari di case ed essere comunque esenti da una serie di problematiche, di disagi, di precarietà abitativa.
Questa è una cosa interessante, no? Perché spesso spesso questo dato, l'80% dei proprietari di casa viene utilizzato per dire tutto sommato il problema della casa è un problema di nicchia, cioè di grande marginalità, esatto, sociale, no? E invece quello che viene fuori, insomma, dalle report, dalle statistiche, almeno per quello che potevo leggere io, sono delle condizioni di difficoltà abitativa ormai molto stratificate, cioè da chi non riesce a riscaldare l'alloggio, a chi ha delle case fatiscenti e non può ristrutturare, a chi se le è impegnate in banca. Quindi insomma bisogna poi, come spesso diciamo, andare in profondità sui numeri, perché la statistica secca può descrivere un quadro che non sempre corrisponde alla condizione di vita delle persone.
Esattamente, infatti a parte che più del 20% dei proprietari di case sono proprietari di mutui, quindi pagano 600 euro una rata, che 600 euro spesso è anche più della metà di uno stipendio medio, purtroppo, e sono anche, spesso hanno problemi questi proprietari di case, da una serie di ricerche anche pubblicate recentemente, sono anche diciamo, hanno problemi ad esempio di sovraffollamento, perché le persone comprano case piccole non potendosi comprare magari case un po' più grandi adeguate alla dimensione della famiglia, o comunque si spostano in zone sempre più periferiche. I problemi sono tanti, e anche per chi ovviamente si trova in affitto. Oltretutto, se si va, guarda più attentamente il dato, negli ultimi 10-15 anni in realtà stanno aumentando le persone che accedono al mercato della locazione, perché non possono permettersi di comprare una casa, perché non hanno le garanzie lavorative e il crediti per poi potersi comprare una casa, e sono infatti i proprietari, diciamo, chi accede al mercato degli affitti sono soprattutto le persone con una fascia di reddito più bassa. Tornando un po' alla questione delle politiche, diciamo un po' il problema inizia soprattutto dagli anni 90, quando si mettono, si dà il via a una serie di politiche che liberalizzano il mercato degli affitti e che comunque prevedono anche una svendita del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare la legge 431 del 98, che ha abolito l'equo canone e ha dato un po' il primato al libero mercato. Infatti, se vediamo a partire da questi anni, notiamo che gli sfratti per morosità iniziano a superare quelli per la finita locazione. Infatti dal 98 ad oggi gli sfratti sono aumentati progressivamente, in particolare i provvedimenti emessi per impossibilità a pagare l'affitto, quindi appunto per morosità, sono aumentati del 66%, e il numero degli sfratti eseguiti ha subito un incremento del 30%. Poi se questo dato lo si vede in modo ancora più longitudinale, quindi dagli anni 80 fino ad oggi, fino al 2019, in realtà fino alla fase pre-Covid, le richieste di sfratto sono aumentate del 111%, quelle per morosità del 136%, e gli sfratti eseguiti sono rappresentano il 47% in più dagli anni 80 ad oggi. Comunque tendenzialmente si tratta di uno sfratto ogni 530 famiglie, con picchi poi che ci sono stati soprattutto a partire dalla crisi economica dopo il 2008, e anche nel 2011 e nel 2014 sono stati dei gravissimi picchi. Poi questa situazione coinvolge ancora di più le grandi città, dove sappiamo che il mercato immobiliare è più elevato, come Roma, che ha un mercato immobiliare, una casa costa mediamente 3.103 euro al metro quadro. Ovviamente questo prezzo si alza nelle zone centrali, che raggiunge addirittura dai 6.000 ai 4.000 euro al metro quadro per comprarsi una casa nei quartieri periferici. Quindi questo comporta un'espulsione sempre crescente dai quartieri più centrali, non parliamo solo del centro storico ma anche quelli limitrofi, a zone sempre più periferiche oltre il raccordo. E in generale anche l'affitto è altissimo, Roma e Milano sono le città con l'affitto più alto, quindi questo comporta ovviamente un aumento anche delle situazioni degli sfratti anche a Roma, ma anche vediamo che in realtà un altro dato importante da non sottovalutare è che dal 2001 al 2011, che sono i dati del censimento, sono aumentati del 200% gli immobili ad uso improprio, quindi persone che vivono in cantine, in alloggi, insomma, ad esempio in cantine oppure in baracche, quindi quasi raggiungendo dei dati simili a quelli degli anni 70 o degli anni 80 addirittura, cioè all'epoca delle baracche.
Sì, io faccio un escursus sul mio di quartiere, io abito al Quarticciolo e è proprio come dici te, cioè nel senso negli anni 70 la lotta delle donne del quartiere soprattutto è stata per svuotare gli scantinati, e ci si è arrivati, cioè poi quando sono stati costruiti i casermoni dei quartieri, dei piani per l'edilizia economica e popolare, i famosi PEP, da noi è Viale Giorgio Morandi, gli scantinati sono stati svuotati, cioè un percorso si era compiuto, era stata una lotta lunga lunga 40 anni. Fondamentalmente negli ultimi 20 anni di nuovo gli scantinati sono pieni di persone che abitano in condizioni di sovraffollamento, sotto il livello del suolo, con impianti fatiscenti, cioè come se si stesse tornando a delle condizioni che il quartiere pensava di aver superato una volta per tutte, e che invece ogni volta che il mercato continua a prendere il sopravvento nell'orientamento delle politiche sulla casa, tornano a essere le condizioni a cui sono costrette le persone.
Esattamente, grazie di questo esempio concreto, è proprio così, quindi non solo il dato statistico ma poi proprio esempi di vita reale che abbiamo, che conosciamo tutti noi. E diciamo questi dati che io un po' ho voluto presentare così molto velocemente riguardano tutta una fase pre-Covid. Noi non abbiamo molte informazioni su quello che è successo a livello di sfratti, di problema abitativo dal 2020 in poi, cioè da quando è iniziata la crisi causata dalla pandemia globale. Però vorrei portare tre tipi di elementi. Uno è che durante il primo lockdown, quindi da marzo 2020, si è iniziato a parlare di un aspetto che è quello dello sciopero degli affitti, che probabilmente era un'espressione che non si sentiva da parecchi decenni, e che in realtà ha riguardato una pratica che ha riguardato che è avvenuta non solo in Italia ma anche in tantissime città europee del mondo, e fondamentalmente al di là di chi l'ha fatto anche individualmente, però è un'iniziativa collettiva dal basso, una sorta di accordo solidale che avviene tra l'inquilino e il proprietario di casa, tendenzialmente piccolo proprietario, che decidono insieme appunto di fare questo accordo solidale e concordare un abbassamento dell'affitto. Quindi questa è una pratica che a partire dall'anno scorso si è diffusa. Inoltre un altro elemento è che a Roma, secondo l'Unione, questi sono dati dell'Unione Inquilini, nella settimana dal 13 al 18 luglio sono state presentate alla cancelleria del Tribunale 100 richieste di convalida di sfratto. Questo per dire che probabilmente, appunto, non abbiamo ancora i dati ufficiali pubblicati solitamente dal Ministero degli Interni, ma sicuramente le richieste, come dicevo anche prima, sono continuate e aumenteranno. Ci sarà un altro picco, ci aspettiamo un altro picco degli sfratti o comunque dei provvedimenti emessi. E poi il terzo elemento è che il governo a fine aprile ha aperto le graduatorie per erogare i contributi per il sostegno dell'affitto, e questo bonus affitto, che è stato un po' si è rivelato un po' fallimentare, a parte la somma irrisoria di meno di 300 euro al mese, che non si sa bene uno che ci può fare, vabbè. E oltretutto il 70% delle domande presentate sono state escluse per vizi procedurali, e tante altre ancora devono essere lavorate. Quindi delle 50.000 domande arrivate, pare che siano state erogate 9.700 circa domande sono state erogate. Ecco, quindi comunque anche questa misura si è un po' dimostrata fallimentare, un po' inutile. E un'altra considerazione, l'ultima che vorrei fare, riguarda appunto tutte le persone in lista per l'assegnazione di una casa popolare, perché comunque è bloccata, pare che nel 2019 siano state consegnate manco 500 alloggi, e le famiglie in attesa sono 13.544. Ovviamente nel frattempo l'ADER, nonostante questa situazione drammatica, ha pensato bene di mandare 7.400 lettere di vendita di case popolari.
Una volta giocando a riunione del comitato di quartiere facciamo il conto con i ritmi di assegnazione, quando toccava a ciascuno di noi la casa popolare per cui avevamo fatto richiesta, cioè insomma 2030, 2040, 2050, proiezioni per i nostri figli, future generazioni, insomma i dati che dai sono veramente significativi da questo punto di vista, il fatto che fondamentalmente parliamo di un privilegio ormai, cioè di un favore che l'amministrazione ti fa di aggirti un alloggio, sostanzialmente sorteggiandoti tra una lista infinita di persone che avrebbero diritto.
E invece no, la casa dovrebbe essere un bene di diritto, ma anche un bene d'uso, né un bene di investimento né un bene di lusso, secondo noi. E comunque poi nella rete romana Rent Strike e Sciopero degli Affitti ultimamente si sono presentate tantissime persone, infatti, che sia qui a Roma che invece abitanti sul litorale, che del litorale romano, che si trovano in una situazione di sfratto e che hanno chiesto aiuto, solidarietà e sostegno, perché sono, ad esempio, faccio alcuni esempi, Carlos di San Lorenzo, che è sotto sfratto per finita locazione, Eleonora Santa Severa, che ha perso il lavoro, non è riuscita a pagare un affitto che comunque era in nero perché non aveva un contratto, il proprietario non gli ha voluto fare un contratto di locazione, o la palazzina palazzina di 80 famiglie, ovvero 300 persone tra adulti, bambini, anziani, disabili, che si trova ad Anzio e che è una palazzina di Viale Europa affidata a un curatore fallimentare a causa di un'operazione poco chiara della società immobiliare di proprietà di Panzironi. Quindi tutte queste famiglie, ad esempio questa palazzina a fine mese rischia lo sfratto, oppure il caso che abbiamo anche intervistato di Ioidanis, che è una donna con due figli di 13 e 19 anni che vive in una monolocale al Quadraro e che si trova anche lei, sta cercando di resistere, appunto anche Margherita prima diceva dell'appuntamento di sabato mattina per portarle solidarietà, perché comunque rischia di essere cacciata di casa. Non voglio dilungarmi io a raccontare della sua storia, perché abbiamo pensato proprio di intervistarla e di far parlare direttamente lei.
Sì, io prima di mandare l'intervista volevo tanto ritornare su una cosa che dicevi su Anzio, perché quando facciamo la rassegna stampa qua a radio ci tocca leggere anche i quotidiani, diciamo, dei palazzinari, che poi sono fondamentalmente i quotidiani romani tutti e il blocco degli sfratti viene spesso rappresentato come una misura punitiva nei confronti dei proprietari, no? Cioè sembra che ci siano queste famiglie che hanno risparmiato una vita, che hanno un secondo alloggio, che a fatica riescono a mantenere e che mettono in affitto, che sono strozzate da questo blocco degli sfratti e non poter ottenere gli affitti. Insomma, la storia che ci raccontavi adesso di Anzio parla invece di una condizione ben più nota in questa città, cioè di grandi gruppi immobiliari o comunque di proprietari di multiproprietà che mettono a rendita dei patrimoni per tirare fuori parecchio denaro, che anche in questa condizione di emergenza sociale non rinunciano a spremere le persone il più possibile e salvaggono della collaborazione delle forze d'ordine pubblico. Su questo chiederei anche a Stefano di chiacchierare un pochino insieme su cosa sta succedendo dal punto di vista proprio strutturale del mercato abitativo.
Sì, ciao, grazie mille. Allora, a me questo cinismo della proprietà immobiliare mi continua a sorprendere, a sconvolgere, no? Quest'inverno la Confedilizia ha lanciato una campagna contro il blocco degli sfratti, la cui immagine era una sorta di tatuaggio con il sangue sul braccio di un signore, e sul braccio c'era tatuato "non sulla mia pelle", nel senso il pagare le spese degli inquilini che non possono pagare più l'affitto non deve ricadere sulla mia pelle. Ora, nel momento in cui Confedilizia e il suo presidente Giorgio Spaziani Testa diffondevano questa immagine, a Roma continuavano uno dietro l'altro a morire persone senza tetto, alcune bruciate, e la mia risposta automatica è stata: ma la vostra pelle non sta bruciando come sta bruciando quella delle persone che si ritrovano senza casa, a dormire in strada o a ammassarsi nei centri, con un rischio di contagio di Covid che rappresenta un pericolo non solo per loro ma per tutti e tutte. Ora, a me questa cosa mi colpisce particolarmente perché proprio quest'inverno, durante i due mesi scorsi, insomma, anche adesso sto lavorando come operatore in un centro per l'emergenza freddo, no? La cosiddetta emergenza freddo, che stranamente si ripete puntualmente ogni inverno.
Un'emergenza inaspettata, l'arrivo dell'inverno.
Chi l'avrebbe mai detto? E in questo centro è a Ostia, un centro gestito da una piccola cooperativa, ci sono 20 persone ospitate che si sono trovate senza un tetto sulla testa. E la cosa interessante, parlando con loro, ci sono un'infinità di cose interessanti che emergono parlando con queste persone, perché ti fanno, diciamo, toccare proprio il lato ultimo, no? O il penultimo, diciamo, prima di morire bruciati in una roulotte perché non sia una casa. Il punto precedente è quello di trovarsi insomma in un centro per senza fissa dimora, ed è interessante vedere che di queste persone, ovviamente non è una misura statistica rilevante, però solo un paio sono finite per strada direttamente per il Covid, nel senso la crisi abitativa è una crisi strutturale e sistemica che il Covid forse ha contribuito a rendere più visibile e forse anche più condivisibile, nel senso è più facile adesso, anche grazie a questa situazione a situazioni di emergenza in cui si trovano, di diverse forme in cui si trovano tante persone, forse è più facile portare l'attenzione su che cosa sta succedendo nell'ambito della casa e delle politiche sulla casa. questo è una delle intuizioni chiave che ho avuto parlando con le persone senza tetto. Noi appunto durante il primo lockdown abbiamo raccolto questa chiamata in qualche modo che è venuta da altri paesi, soprattutto dagli Stati Uniti e dallo Stato spagnolo, di uno sciopero degli affitti, che ci è sembrata particolarmente intelligente perché di fatto era una chiamata allo sciopero di tipo nuovo, cioè non si stava chiedendo alle persone di aderire a una mobilitazione che era nelle nostre teste, ma si stava dando un nome a una situazione di crisi, di un'infinità di crisi isolate, no? Quindi si trasformava un'infinità di crisi isolate di famiglie che magari si vergognavano di non riuscire a rispettare la loro stessa parola, no? Di pagare un affitto, un contratto, eccetera, eccetera, e la si trasformava in una protesta collettiva. Questa è un'intuizione che hanno avuto contemporaneamente nel marzo del 2020 alcuni gruppi abbastanza radicali di attivisti della costa ovest degli Stati Uniti, quindi San Francisco, Los Angeles, il collettivo Crime Think, il gruppo l'Anti-Eviction Mapping Project, una serie di persone che già erano attive da molto tempo sulla persone, individui e collettivi che erano già attive sulla questione abitativa. E contemporaneamente, quasi per una sorta di effetto farfalla, no? Legato forse alla marginalità di alcune situazioni, forse al ruolo periferico di alcuni spazi geografici, nelle Canarie. Un sindacato inquilini delle Canarie, quindi una zona dello Stato spagnolo particolarmente colpita dal turismo, no? e contemporaneamente dalla marginalità geografica, no? Le Canarie sono di fronte all'Africa, quindi sono un territorio prettamente postcoloniale in cui insomma parti delle isole sono diventati parchi giochi per i ricchi e per i turisti, e altre parti sono diventati campi di concentramento per gli immigrati che hanno faticosamente attraversato il mare di Alboran. E in questa zona insomma fatta di estremi si è un piccolo sindacato, che è il sindacato di inquilini in Gran Canaria, ha lanciato l'idea dello sciopero degli affitti, semplicemente perché gli arrivavano richieste da parte delle persone dei loro quartieri di non riuscire a pagare l'affitto e di avere solidarietà nell'evitare lo sfratto. Ovviamente in quel momento c'era il blocco degli sfratti, nello Stato spagnolo è finito molto prima che da noi, a settembre, ed è stato uno stillicidio, e naturalmente gli unici che hanno retto botta, no, di fronte ai continui sgomberi sono stati questi sindacati. Ora, è importante per me parlarne oggi perché uno dei membri più attivi del sindacato inquilini di Gran Canaria, che è anche uno dei membri della Federazione Anarchista di Gran Canaria, è Ruiman Rodriguez. Oltre a essere un attivista, diciamo, infaticabile nel suo territorio, è anche una persona molto capace a trasmettere le idee, i pensieri, scrive molto bene, ha pubblicato, abbiamo anche tradotto delle cose sue su Napoli Monitor tempo fa. Sostanzialmente oggi alle 2 sarà processato per un presunto delitto di attentato all'autorità, per il quale gli vengono chiesti 18 mesi di carcere e 770 euro di multa. Ora sappiamo che nello Stato spagnolo ci sono degli episodi di repressione molto forti, molto gravi, insomma anche legati alla questione dell'indipendenza catalana, ma in generale c'è una stretta repressiva dovuta alla pressione sostanzialmente del grande capitale, no? Che si vede minacciato da un lato da queste questioni, diciamo, politiche di tipo locale, no? In Catalogna, e dall'altra dalle mobilitazioni ugualmente di base dei sindacati per la casa come quello delle Canarie. Quindi un'accusa di questo tipo a Ruiman è chiaramente una cosa che deve suscitare la solidarietà, diciamo, spontanea, automatica, anche a 3.000 chilometri di distanza qui a Roma, perché il tipo di metodi che loro hanno sempre usato per difendere le famiglie sono quelli che usano da noi sindacati come Asia USB per difendere gli abitanti delle case popolari sotto sfratto, e sono quelli che dovremmo usare noi e che dovremmo usare noi quando finirà il blocco degli sfratti, e che già siamo costretti a usare da questo sabato con la difesa della casa di Ioi Danis.
Io direi a questo punto andarci a sentire direttamente Iodannis e il suo racconto per capire meglio che cosa vuol dire in questa fase pandemica viversi la paura di un accesso di un ufficiale giudiziario dentro casa.
Cioè, ho due figli, uno dei 19 e una bimba dei 13 anni, e per il momento ancora tutti e due studiano. Io adesso sono venuta un paio di anni qua in questa casa, dove ho parlato con il proprietario che lui affittava questa casa. Lui mi ha chiesto 2 mesi di caparra e qua gli ho dato in contanti le sue mani e poi sono entrata in questo appartamento. Passato il tempo le dicevo a lui di farmi il contratto, perché gli dicevo che sì, che mi faceva il contratto. Certo. Però come io insistivo tanto, e lui mi diceva, ogni volta mi diceva sempre qualcosa di diverso, diceva che non c'aveva il tempo adesso, c'era troppo lavoro, però di non preoccuparmi che prima o poi lo farà. Bueno, in questa cosa siamo stati, abbiamo passato più di un anno, in quanto io insistito ancora, e visto che lui non lo faceva, le ho detto, guarda, io ho bisogno che tu mi dia una casa per io depositarti i soldi per l'affitto. Lui un po' si è negato al principio, però poi, vedendo che io insistevo anche con questo fatto, lui ha deciso di darmi il numero della sua casa. E così io ho fatto del versamento.
Quindi lo pagavi con, diciamo, gli facevi un bonifico invece che pagarlo comunque in contanti, perlomeno.
Sì, esatto. Sì, prima però, e questo è successo dopo, perché prima lui ha preso anche una bella summetta, anche con 2 mesi di caparra, poi ho pagato, sono riuscita a pagarle con la carta, il versamento.
Quindi per più di un anno, diciamo, questa storia è durata, che tu hai pagato regolarmente, seppur in nero, senza contratto, l'affitto di questo appartamento che condividi,
certo,
con i due figli. E poi a un certo punto, però, è successo, tu hai perso il lavoro.
Sì, io lavoravo in un hotel e in questo hotel è andato in fallimento. Però io comunque, se avevo un'altra entrata, a mia e a mia figlia, il quale ho parlato con il proprietario, l'ho detto che non le potevo dare la somma come al principio, però che se lui mi dava del tempo.
Hai cercato di concordare, diciamo, un abbassamento,
sì,
del canone di affitto con il proprietario.
Esatto.
Questo
esatto,
durante il periodo del Covid, quando è successo, in che periodo?
No, questo è successo più o meno al principio di questa situazione. Al principio non c'era tanta questa cosa del Covid. E lui, poi vedendo che io le ho detto che potevo darle, avevo un'altra entrata, però avrei bisogno che lui abbassasse un pochino l'affitto. Casomai, se io trovavo il lavoro fisso, sì, e potevo anche parlarci un'altra volta e metterci d'accordo. E lui mi ha detto di no, anzi mi ha detto, se tu avevi un'altra entrata, io non dovessi lasciare un appartamento in questo prezzo. Perciò io avrei bisogno che tu mi ritornassi, e tu per il tempo che sei stata qua, anche la somma superiore a questa cifra. Mi ha detto così, io gli ho detto no, io non sono d'accordo. E così hanno cominciato il problema. Poi lui è venuto qui a casa e mi ha detto, guarda, te ne devi andare se tu non mi vuoi dare quella somma, perché tu avevi un'altra entrata, e se io avessi capito, saputo questo, scusate, avessi saputo questo, io avrei, ti avrei dato un prezzo come voglio io, no? Diciamo.
Ti posso chiedere di che somma si trattava? Quant'era?
Allora, l'affitto lui l'ha lasciato in 600 euro, però poi lui mi ha detto che vedendo che io avevo un'altra entrata mi avrebbe lasciato l'affitto in 700-750, perciò mi stava chiedendo una somma di 150 in su, di 100-150. Io l'ho detto che no, a parte che l'appartamento è troppo piccolo, perché io non c'è quella condizione dell'appartamento per uno dare una cifra del genere, capito? A parte la condizione che mi trovavo io con due bambini che studiano, io dovevo comprare libri, dovevo comprare un po' di cose,
certo,
per la casa, il mangiare, tutte queste cose che sono calcolo che poi uno fa. E quando viene a vedere rimane senza niente, poi la corrente, la luce, tutto questo lo pagavo io, però lui non è stato conforme.
Sola, ovviamente, l'unico reddito, l'unico,
sì,
salario era il tuo.
Sì, sì, esatto. Poi lui è venuto una volta a casa, perché e lui mi ha detto, guarda, se tu non mi dai questa cifra, tu te ne devi andare di qua. Io gli ho detto, ma com'è possibile, se no io sempre ti ho pagato, non ho avuto mai problemi, perché adesso mi trovo in questa situazione. E lui mi ha detto sempre no, perché se tu non mi dai quella cifra, tu te ne devi andare. Bueno, lì ha cominciato il dispetto,
diciamo,
sì, mi ha minacciato abbastanza davanti ai bambini. E poi io, perché io sempre sono una persona che cerco il dialogo, lui non è entrato mai in questo dialogo, non l'ho mai voluto, perché lui, fra virgolette, si approfittava di che io ero una mamma con due bambini, diceva questa non c'ha chi la difenda, non sa difendersi, facciamo facciamo in maniera. Beh, un giorno è venuto qui a casa, ha tolto, mi ha visto come io non me ne sono andata, e lui ha tolto il gas, e mi ha lasciato senza il gas, ossia io non c'avevo più. Non potevo farmi il bagno caldo, né a me né ai figli, non potevo fare un passo ai miei figli, hasta che poi ho deciso, aprendo la corrente, di andare a prendere cose elettriche, per esempio un fornelletto, e poi ho preso delle pentole elettriche, e così sono riuscita a fare il bagno a mia figlia, ricaldare l'acqua, fare tutte queste cose che bisogna fare dentro una casa quando uno ha famiglia. E lui non è bastato, lui vedendo che sto togliendo il gas, e ancora non uscivo da questa casa, lui che ha fatto è tornato un'altra volta e mi ha detto: mi guarda, se tu non esci io ti tolgo la corrente. Così ha fatto, ha preso e mi ha tolto la corrente, io pagando sempre tutto, perché ho tutte le prove qua che io sempre ho pagato tutto. A me non ha mai, a me nessuno mai mi ha pagato la corrente ni il gas per mancanza di pagamento, mai. Questa cosa è stato solo lui, poi senza corrente, perché lui mi ha tolto la corrente. Poi una volta sono ai miei figli, dopo che mi ha tolto il gas, mi ha tolto poi la corrente quando me l'ha detto, perché mi ha minacciato prima.
Sì.
E poi io mi sono stata qui a casa due mesi senza la corrente, e continuavo qua dentro di casa, perché io non avendo per dove andare con i miei figli sono rimasta qua dentro di casa. A parte che mi sembra che lo ingiusto l'ha fatto lui, perché se io sempre ti ho pagato tu non mi devi togliere ni la luce ni il gas ni tantomeno poi lo che ha fatto dopo, che ti racconto. Sono andata senza corrente e senza il gas, io dovevo fare le spese giornaliere, e ho lasciato i miei figli un attimo a casa e ho detto a mia figlia: fate i compiti che io torno subito, vado a fare le spese, perché non avendo congelatore né frigorifero funzionante né niente, dovevo fare le spese giornaliere, sì. Cosa che non si perdessero, perché i miei figli potessero mangiare. Va bene, poi una vez che sono andata a fare le spese, mio figlio poi mi chiama e mi dice: mamma, corre, che entrarono tre uomini e mi hanno smontato tutto. Uno di questi tre uomini era il proprietario di casa, mi hanno smontato la porta principale del condominio. Figuriamoci che io abito in piano terra. È l'unico appartamento che c'è nel piano terra, è questo qua. E tutte le persone del condominio che dovevano andare a prendere l'ascensore vedevano la condizione di questa casa qua dentro, vedevano tutto. Allora, ho smontato la porta del bagno, figurate che questo è un monolocale, è piccolissimo questo qua. E così è andata, e così, poi che ha fatto questa cosa, io ho chiamato i carabinieri.
Sono entrati?
Sì, loro sono forzando. No, lui c'aveva la chiave, lui c'ha la chiave, ha aperto la porta, mio figlio, che era più grande cielo, però era minorenne, tutti e due i miei figli erano minorenne. Mio figlio l'ha detto: guarda, aspetta mamma che mamma torna. Lui l'ha dato un spintone a mio figlio, hai capito? E lì quando io sono tornata, perché io non avendo la macchina, io ho la patente però non ho la macchina, quando sono tornata correndo, già loro, le tre persone, avevano smontato tutto. Figurate che questo monolocale è troppo piccolo, e se fa un attimo, e avevano smontato già tutto.
Quindi avete proprio subito la propria intimidazione?
Sì, a minaccia e tutto, sì, proprio violenza e tutto. E poi sono andata, io vedendo questa situazione, ho chiamato mio avvocato, l'ho detto la situazione che stava succedendo, e poi ho dovuto chiamare i carabinieri subito. Che loro sono venuti qua, hanno visto tutto quello che aveva fatto lui, incluso aveva staccato l'acqua, però l'acqua non è l'acqua si è staccata una chiavetta che c'era qua dentro di casa, c'era una chiave che era dove si chiudeva e si apriva, però io non lo sapevo, mi sono stata tre giorni senza l'acqua. Poi ho chiamato un mio amico, che mio amico mi ha detto: no, questo è simile a casa mia, vediamo se questo funziona come un effettivo. Lui muovendo le manette, la chiavetta, e mi ha messo un'altra volta l'acqua, però tutta questa cosa l'hanno fatto, anzi ha tagliato anche il cable dove si passa del termosifone, tutta questa cosa per il gas, perché lui dice: sì, lei attacca il gas e almeno non si bagna, non c'è l'acqua calda. Tutta questa l'hanno tagliato, non lo so, hanno fatto di tutto, io non ero presente a casa.
E adesso invece in che situazione ti trovi? Cioè adesso tu comunque continui, tua figlia e tuo figlio continuate a stare dentro questa casa, a vivere lì, siete riusciti a riavere la corrente, acqua calda, diciamo il gas?
No, io sono riuscita a chiamare, ho fatto tanta telefonata. Tutti mi rifiutavano, hasta che ho trovato un'agenzia dove loro mi hanno detto: guarda, sì, noi ti possiamo attaccare la luce a nome tuo, e l'ho fatto, loro mi hanno chiesto alcuni dati, e alcuni dati de la luce, la numerazione del contatore, una cosa del genere, e io se l'ho dato e loro mi hanno messo tutto a nome mio, solo che con il gas non ho potuto farlo perché non ho trovato il documento dove mi chiedevano la numerazione, questa numerazione che io ho dato, però è un numero che c'ha cada contatore, che tu lo dai e loro poi te lo attaccano in base a questa numerazione.
Ok, quindi ora sì. Diciamo, le bollette sono intestate a te, ecco. Diciamo.
Sì, le bollette sono intestate a me, anche se io ho bollette che le ho pagato a lì, come le ho fatto il trasferimento, se vedi esattamente che era il trasferimento del mio banco, ma a banco ma suo. E lui poi ha detto che non mi conosceva, però se tu non mi conoscevi tu non accettavi i soldi mio neanche dal principio, da prima.
Il proprietario diciamo ha fatto una procedura di sgombero, quindi ti sta accusando di essere occupante di una casa in cui tu comunque hai pagato l'affitto per diversi mesi, quindi adesso
sì.
Rischi lo sgombero.
Sì, esatto, sono in questa posizione proprio adesso.
Ok, il prossimo accesso sai quando dovrebbe esserci?
Bueno, il prossimo sarebbe il 27.
Sabato, esatto, quindi fondamentalmente anche in piena, diciamo, pandemia globale, quindi una situazione anche precaria da un punto di vista della salute, rischi di rimanere per strada, per via.
Esatto.
Solo hai subito l'ingiustizia, hai chiesto più volte al proprietario di metterti in regola con un contratto d'affitto, ma hai poi anche subito, appunto, oltre la minaccia di sgombero, anche una serie di ritorsioni e di violenze da parte del proprietario.
Esatto.
Stai resistendo ovviamente a questa situazione perché immagino fai fatica a trovare in questo momento un'altra sistemazione, un altro alloggio.
Esatto.
Ok, quindi adesso stai continuando a resistere. Tu stai lavorando in questo momento?
No, in questo momento no.
Stai lavorando, hai fatto richiesta di un alloggio popolare probabilmente, immagino.
No, perché adesso anche io devo fare la residenza, chiedere la residenza e poi poter chiedere, secondo mi hanno detto, io ho chiesto informazioni, mi hanno detto che prima dovevo tenere la residenza e poi chiedere questo alloggio.
Ok, quindi comunque ovviamente resisterai e resisteremo insieme a te per fare in modo che insomma riesca tu a rimanere dentro questa casa e non andare a finire ovviamente per strada, tanto più in una situazione del genere di
esatto.
Ok, grazie della tua testimonianza.
Grazie a te per l'opportunità di parlare a favore anche di tante altre famiglie. Grazie.
E questa era la storia di Ioidanis, che ringraziamo per questo racconto, e appunto di una donna che ha resistito che sta resistendo allo sfratto, ma ha resistito anche a una serie di intimidazioni, di violenze da parte del proprietario. Quindi una grande forza, un esempio per tutte e tutti. E quindi volevo solo ripetere l'appuntamento: ci vediamo sabato 27 alle 8:30 a Via degli Angeli 46, in cui organizzeremo un'assemblea pubblica prima della mobilitazione delle 15 a Porta Pia, proprio per portare la solidarietà a Ioidanis e alla sua famiglia e comunque a tutte le persone che in questo momento rischiano di rimanere per strada.
Sì, io credo che la cosa interessante di questa intervista, come di quella che forse riusciremo a sentire più avanti con Carlos, che vive proprio qui a San Lorenzo e da moltissimi mesi è senza luce anche per uno di questi gesti di ritorsione che fanno i proprietari, che sono soprattutto, o il caso di Anzio che nominava prima Chiara, sono soprattutto la punta dell'iceberg, no? Cioè sono la parte visibile, la parte di cui riusciamo a avere coscienza di una catastrofe abitativa che colpisce un numero incalcolabile di famiglie e che se i più forti, i più capaci riescono a trasformarla in un fronte, diciamo, di lotta, e tantissimi altri ne vengono sovrastati lasciando la casa prima del tempo, senza neanche contattare delle reti di supporto o di sostegno, delle volte addirittura finendo nelle mani della criminalità organizzata, no? Qui a San Lorenzo abbiamo informazione del fatto che ci sono reti di usurai o di prestiti illegali, insomma, al nero, che contattano direttamente i proprietari invece che gli inquilini, nel senso questa questo blocco, come dice all'inizio Chiara, sta facendo precipitare un'infinità di famiglie in una situazione di indebitamento che appunto in alcuni casi potrà essere visibile, in altri casi farà parte dell'enorme sommerso che lega le persone a reti di insomma di criminalità e di violenza. La cosa che secondo me è molto importante è che i singoli casi che stiamo vedendo adesso e che vedremo dopo ancora più insomma in numerosi dopo la fine del blocco degli sfratti il 30 giugno formano parte in realtà di una questione che è globale. Nel senso, noi possiamo vedere il caso di Ioidanis a Torpignattara, il caso De Carlos a San Lorenzo o quello delle 80 famiglie di Anzio, però dobbiamo capire che tutto questo ha a che vedere con un'unica grande diciamo situazione politica globale che ci accomuna a quello che sta succedendo in parti del mondo molto distanti. Se le protezioni di base per la difesa di un diritto umano come la casa crollano e gli stati si vedono autorizzati a non intervenire in casi del genere o addirittura a intervenire perché questi casi diventino ancora più numerosi, come per quanto riguarda la svendita delle case popolari da parte dell'ATER, questo è per una serie di ragioni che sono molto chiare a uno sguardo un pochino più attento. Sostanzialmente, nella mia comprensione, si tratta di due serie di ragioni. La prima è che il capitale immobiliare non è mai stato così forte. Cioè, diciamo, noi siamo abituati a avere a che fare con il piccolo palazzinaro romano, no? Diciamo, Armellini e Caltagirone, dal nostro punto di vista, sono delle potenze, ma di fronte a quello che rappresentano i grandi fondi di investimento che stanno atterrando in questi anni nelle nostre città, sono il nulla. Nel senso, non è neanche comparabile il potere dell'ex proprietario delle fonderie Bastianelli o dei lotti lì di Via dei Lucani, Santarelli, no? La piccola, il proprietario delle officine Piaggio occupato da Comunia, non è nulla in confronto al nuovo titolare di quei terreni che lo ha ottenuto, faccio l'esempio di San Lorenzo perché è qua dietro, che l'ha ottenuto attraverso una vendita, diciamo, seguita al fallimento del costruttore, e che è il fondo immobiliare Cerberus, con sede a New York e con rappresentanti politici tra i più alti vertici dei partiti al potere nei principali stati europei. Cerberus ha i suoi uomini in Spagna nel circolo di José María Aznar, ex presidente, e i suoi rappresentanti in Italia sono ex dirigenti dell'Unicredit. Diciamo, stiamo parlando di un tipo di nemico, un tipo di oppositore, diciamo di forza, che è enormemente più grande di quella con cui siamo abituati a trattare. E questo fa parte di un processo che è la finanziarizzazione del mercato della casa, che è un processo su cui di recente si sta iniziando a portare l'attenzione in modo più esplicito, e che porta tutti quei processi di gentrificazione e di speculazione di cui abbiamo parlato negli anni passati su un livello successivo. Per capire l'entità di questa cosa, noi pensiamo che questi fondi, gli hedge funds, no? Hedge vuol dire muro, quindi sono come se fossero protetti da un muro che impedisce di vedere che cosa succede al loro interno. Durante quest'anno hanno guadagnato, durante l'anno della crisi, hanno guadagnato come mai nella loro storia. Ai primi 20 fondi più forti del mondo nell'anno del Covid hanno distribuito 63 miliardi di dollari ai loro investitori. Anche i fondi sono strutturati per vincere sempre, no? Per cui anche nel momento della perdita, pochi mesi fa c'è stato il caso di GameStop, no? Di questo, diciamo, assalto stile Robin Hood di piccoli investitori al mega fondo Melvin Capital. Melvin Capital avrà perso la metà dei suoi fondi, ma il fondatore ha fatto 850 milioni di dollari nell'ultimo anno. Quindi sono delle strutture finanziarie
costruite per guadagnare sempre, soprattutto per guadagnare sulla crisi, no? Quindi c'è proprio una promozione, diciamo, artificiale delle crisi, e questo è il primo grande fattore che porta la questione su un piano diverso. Il secondo è la frammentazione dei movimenti, nel senso i movimenti per la casa sono molto forti in tantissimi paesi, anche qui da noi, ma non sono mai stati così settoriali. Cioè, noi abbiamo una situazione in cui ci sono delle fortissime organizzazioni per difendere gli occupanti dagli sfratti, ci sono dagli sgomberi, ci sono delle forti organizzazioni per difendere gli abitanti delle case popolari dalle svendite, eccetera. Solo di recente queste strutture stanno iniziando a lavorare insieme. Solo con il Covid stiamo cercando di allargare questa struttura anche agli inquilini, e probabilmente dovremmo fare anche il passaggio di includere nelle mobilitazioni i piccoli proprietari, cioè chi ha una casa, no? Che in qualche modo è coinvolto nelle difficoltà che hanno i loro inquilini, se affittano la casa o gli abitanti delle case popolari, perché sono, diciamo, rappresentano la fascia ultima del mercato immobiliare, che è oppressa da una struttura economica che è gestita dai grandi fondi. Per cui, se siamo abituati a avere una situazione in cui il senza tetto se la prende con l'occupante, l'occupante se la prende con l'inquilino della casa popolare, l'inquilino della casa popolare ce l'ha con l'inquilino privato, e l'inquilino privato ce l'ha col titolare del mutuo, chiaramente noi dobbiamo ricompattare questo fronte e capire che la grossa distinzione è tra questa struttura di classe che è stata, diciamo, frammentata artificialmente nel corso del tempo, e chi possiede decine, centinaia, migliaia o decine di migliaia di immobili, come nel caso dei fondi immobiliari. Ora, questo è un lavoro che naturalmente ha una portata, diciamo, globale, e ha a che vedere con un ricompattamento che non è neanche solo di settori sociali, no? Cioè, quando Margherita diceva c'è bisogno di un cambio di paradigma, questo cambio di paradigma a livello locale deve riflettere un cambio di paradigma globale, nel senso, noi non dobbiamo più pensare alla casa come uno dei problemi accanto all'ambiente, che è un altro dei problemi, o alla repressione o alle migrazioni come settori, no? Come single issues, no? Dobbiamo capire che stiamo assistendo a un attacco globale a tutto quello che può creare profitto, e a cui dobbiamo rispondere in modi collettivi e organizzati.
Su questo aspetto della frammentazione che richiamava adesso Stefano rispetto alla condizione di emergenza abitativa più generalizzata, che poi prende moltissimi volti differenti, c'è una condizione che non riguarda neanche esclusivamente il rapporto con il bene casa, ma che c'ha a che fare proprio con la natura giuridica dei soggetti che vivono l'emergenza. Per approfondire questo aspetto abbiamo al telefono Enrico Gargiuolo, ci senti?
Sì, ciao.
Che è professore all'Università di Bologna, che si è occupato di residenze, perché Margherita, nel suo intervento introduttivo in cui lanciava la manifestazione di sabato prossimo alle 15 a Porta Pia, diceva: saremo in piazza anche contro l'articolo 5. L'articolo 5 del piano Lupi del 2014 fondamentalmente prevede che vengano esclusi dal diritto alla residenza gli occupanti di casa, in realtà anche al diritto all'accedere delle utenze regolari. Chiederei a Enrico esattamente cosa vuol dire questo in termini concreti.
Allora, sì, in termini concreti significa, per una serie di ragioni, in alcuni casi esplicitamente legate a come è disegnata la normativa italiana, in altri casi per effetto dei comportamenti dei comuni, che fanno un po' quello che vogliono al di là delle norme giuridiche, non avere la residenza significa non riuscire a esercitare concretamente i diritti di cui si è titolari. Il problema a monte, appunto, dell'articolo 5 dice che chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza. Questa norma è stata in parte poi specificata e ammorbidita da due circolari del Ministero, che hanno trovato anche dei canali alternativi su cui poi magari parliamo rapidamente, però il punto è che il punto politico del piano casa era attaccare occupanti, soprattutto quelli politicamente organizzati, chiaramente, impedendo loro di avere riconoscimento della residenza e quindi di esercitare concretamente i diritti. Questa è un po' la questione.
Possiamo dire, per usare una formula sintetica, che si tratta del diritto ad avere i diritti, quello della residenza.
Assolutamente, cioè, sì.
un diritto preliminare, no? E dicevi una norma punitiva perché arriva dopo una stagione di lotta che in parte ha richiamato anche Chiara nell'intervento precedente, cioè all'indomani della crisi del 2008, che poi in Italia nelle sue forme più concrete si è manifestata soprattutto a partire del 2011, una grande stagione di occupazioni abitative in molte città italiane, ripicchetti antisfratto a cui il governo ha risposto con questo piano casa, cioè una parte qualche fondo per rendita e dall'altra una misura come questa sulle residenze che è di natura meramente punitiva, e anche poi le circolari del Ministero degli Interni che ne hanno fatto seguito è stata particolarmente esplicita, no? Io penso il fatto che sia stata una misura retroattiva, cioè che si applica anche a chi aveva già viveva dentro un'occupazione, abbastanza rende abbastanza chiara l'intento del legislatore, cioè quello effettivamente rende la vita impossibile a chi per necessità è costretto a occupare una casa.
Sì, assolutamente, no, sul piano politico non c'è dubbio, e il punto è che il piano casa si innesta su un percorso già più lungo di esclusione attraverso la residenza che è storicamente articolato. In particolare la circolare, quella che una delle due circolari che praticamente specificano la possibilità, anzi il dovere di scrivere comunque in anagrafe le persone, ma secondo il percorso delle persone senza fissa dimora, si innesta su un problema strutturale che è quello delle persone senza fissa dimora. A parte il fatto, lo stigma di iscrivere una persona e la tortura giuridica di iscrivere una persona che vive materialmente in un posto come se vivesse senza avere quel posto. Ma al di là di questo aspetto, strutturalmente i comuni negli anni hanno affrontato molto poco e molto male la questione senza fissa dimora. Inoltre, nel 2009 il pacchetto sicurezza dell'allora ministro dell'interno Roberto Maroni aveva introdotto dei criteri aggiuntivi, dei requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora. Quindi dire ok, vi dovete iscrivere comunque ma come senza fissa dimora vuol dire di fatto non vi iscrivete comunque, perché succederà in molti comuni, in quasi tutti, che questa procedura sarà farraginosa, complessa al punto tale che comunque non riuscirete a ottenere l'iscrizione. Inoltre, come sappiamo, cioè se in alcuni casi il legame tra residenza e diritti è esplicito, in altri comunque pur non essendo esplicito di fatto è praticato dalle amministrazioni, anche se non c'è scritto deve avere la residenza per esercitare un diritto, di fatto quasi sempre in molte circostanze si ragiona come se fosse dovuto, e quindi il piano casa è il punto di arrivo non conclusivo, dopo c'è stato il decreto Salvini, sono state altre cose, di un percorso di esclusione attraverso l'anagrafe che ha degli obiettivi. In quel momento, come dici giustamente tu, c'era il movimento per il diritto all'occupare, c'era anche la questione richiedenti asilo rifugiati, c'era una quota consistente anche di occupanti composta da questa categoria di persone, quindi è stato anche un preattacco a questa categoria che diciamo poi Salvini ha esemplificato in maniera più esplicita, togliendo il diritto alla residenza ai richiedenti asilo, ma già in quella fase lì, 2014, c'erano già tante occupazioni composte anche in parte o tentativi di occupare da persone, quindi ho sempre pensato che fosse doppio l'obiettivo politico, i movimenti organizzati per le occupazioni e richiedenti asilo e rifugiati, e soprattutto la saldatura tra queste soggettività quando si crea la situazione per cui si politicizzano i richiedenti asilo, si mettono insieme le forze. Quindi,
infatti io trovo particolarmente significativo sul ragionamento che stai portando avanti in questo momento il fatto che poi il passo successivo all'approvazione del piano casa è stato, almeno per quello che riguarda la nostra città, a Roma, lo sgombero di Piazza Indipendenza, che era un'occupazione dei movimenti per il diritto all'abitare, in cui fondamentalmente abitavano in larghissima parte rifugiati politici del Corno d'Africa, no? Che fa un po' il paio con la riflessione che stavi facendo in questo momento anche sulle intenzioni di chi ha legiferato. E su questo tema delle residenze fittizie che te già evocavi, che a Roma poi prendono il nome di Modesta Valenti, che sono appunto questo grande contenitore in cui c'è tutto, c'è chi dorme per strada, c'è chi occupa un alloggio di fortuna come uno scantinato, c'è chi invece sta dentro una casa vera e propria ma non c'ha i titoli per starlo perché magari ha perso nel tempo il titolo per essere inquilino, no? E a Roma sono usciti i dati di recente, si parla di 19.000 persone, no? Poi diventa, dal mio punto di vista almeno, ma correggimi se sbaglio, una toppa che è più grande del buco, cioè nel senso che nell'immediato le amministrazioni di prossimità, soprattutto i municipi, attraverso queste escamotage risolvono una serie di problemi, ad esempio l'iscrizione a scuola, ad esempio l'accesso in qualche maniera alle cure sanitarie, però poi di fatto cronicizza una condizione. Cioè io ti faccio l'esempio, ad esempio nel mio quartiere, scusa il gioco di parole, che è un quartiere edilizia residenziale pubblica. Chi ha preso Modesta Valenti 3 anni fa adesso è escluso dalla sanatoria regionale ATER, che invece sarebbe prevista proprio per regolarizzare quelle condizioni che, avendo il diritto a un alloggio popolare, non sono riusciti a cedere attraverso le graduatorie. Quindi si trova una situazione contingente che viene spacciata come tale, che poi però diventa ostativa per affrontare strutturalmente il problema. È così?
Assolutamente, ma infatti io su queste soluzioni sono molto scettico. Ma uno, perché appunto storicamente l'iscrizione presso senza vista dimora è complicata; due, perché sì, si sancisce legittima una situazione che invece andrebbe affrontata con altri strumenti. Che significa? Ti dico, ti registro come senza fissa dimora se vivi in un posto. Vivi in un posto, ti registro vivendo in quel posto. Che senso ha? Vuol dire accettare appunto una stortura che è strutturale. Quindi anche dal punto di vista istituzionale è una cosa che veramente non ha senso, che andrebbe contrastata a monte. Quindi la soluzione non può essere che abbattere questo articolo 5 e tornare alla normalità, e aprire anche un ragionamento poi sulle implicazioni pure più ampie dell'anagrafe e quant'altro. In questa fase bisogna chiaramente concentrarsi su contrastare l'articolo 5 e tirarlo giù una volta per tutte. Io ci aggiungerei anche il pacchetto sicurezza 2009, insisto sempre su questa cosa, perché è all'origine di altri problemi, e la combinazione col piano casa produce degli effetti micidiali, però assolutamente la direzione deve essere quella. Non si può accettare la presa d'atto da parte delle istituzioni di un fatto totalmente inesistente, come dici tu. Dentro la categoria che è in aumento delle persone registrate in Modesta Valenti ci sono situazioni diversissime. Tra l'altro la residenza nasce proprio come strumento per controllare il territorio, e quindi si basa sull'idea di fotografare la situazione della popolazione a prescindere dalle condizioni abitative, e per questo qualunque requisito legato all'abitare, alle condizioni del luogo in cui si abita, che siano le condizioni igienico-sanitarie, ci ha approvato il pacchetto sicurezza del 2009 sempre senza riuscirci, o le condizioni di legalità dell'occupazione dell'immobile, è una stortura rispetto alla logica anagrafica, su cui poi, ripeto, ci sarebbe da discutere, ma che prevede di registrare la presenza senza se e senza ma, proprio per vedere amministrativamente le persone. Quindi è controsenso dire tu sei senza fissa dimora, ma vivi lì e ti registro come senza fissa dimora.
Sì, noi siamo arrivati a delle assurdità, per cui nel municipio dove abito sei residente, abbiamo Modesta Valenti, ma comunque domiciliato dove sei, perché poi te devo trovare per il servizio sociale, cioè delle robe anche cacofoniche. Io ti volevo chiedere,
perché tra l'altro è quello, appunto.
Di chiudere, perché so che abbiamo dei tempi un po' contingentati, semplicemente per darci qualche indicazione se invece questo articolo 5 almeno in parte inizia a scricchiolare, cioè dicevi il tema intanto è abbatterlo, e se c'è stato qualche ricorso in termini alla Corte Costituzionale, correggimi se sbaglio, per quello riguarda i rifugiati, i sindacati e gli inquilini e i movimenti stanno facendo un lavoro su questo, se ci puoi aggiornare insomma su qual è la situazione attuale di questo lavoro di demolizione dell'articolo 5 dal basso, chiamiamolo così.
Allora sì, dal basso scricchia la presentazione, diciamo che come strumento, anche come messaggio, come simbolo di un certo tipo di potere, è presente da molti anni, moltissimi movimenti, in tante manifestazioni è scritto specificamente no l'articolo 5 contro l'articolo 5, eliminiamo l'articolo 5, quindi è entrato un po' anche in un senso comune militante, un po' non solo, quindi anche persone non strettamente politicizzate forse sanno più o meno cosa sia, o che non ci sono, che non hanno subito le conseguenze direttamente, sanno cosa sia. E la pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto Salvini è interessante, ci sono stati singoli percorsi giudiziari su alcuni aspetti, diciamo che si muove qualcosa, ci sono vari, allora anche a Roma si stanno muovendo delle diverse realtà rispetto ai comportamenti del comune in particolare, e rispetto all'articolo 5, vediamo quello che succederà in futuro. Quindi è auspicabile chiaramente che venga abbattuto giuridicamente prima ancora che superato, che lo è già socialmente e politicamente per una certa realtà, e vediamo quello che succede. Si sta muovendo molto, la manifestazione di sabato è un passaggio, ci saranno altre cose ad aprile sicuramente in corso di preparazione, e quindi potrebbe essere la stagione dell'attacco definitivo all'articolo 5, speriamo insomma.
E con questo augurio io ti ringrazio del contributo che ci hai dato, rinnovo l'appuntamento a partecipare sabato alle 15 alla mobilitazione, proprio per fare ognuno la nostra parte su questa strada. Grazie mille Enrico veramente per la chiarezza, e sicuramente torneremo a darti fastidio in futuro per farci aggiornare.
Grazie a voi, mai un fastidio, quando volete sono felicissimo. Ciao, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Sì, diciamo che questo è un altro tassello, no, di quello che ha messo Enrico, un altro tassello importantissimo di questo processo di ricomposizione di un, possiamo forse dire, di un fronte di classe, no? Per resistere a questo nuovo assalto che ci arriva dal, non riesco più neanche a dire al grande capitale immobiliare, dai mostri finanziari che stanno cercando di prendersi tutto quello che può generare qualunque genere di profitto, anche minimo, come casa di Iodanis e di Carlos. Ora, questo è l'obiettivo di questa ricomposizione, è l'obiettivo della manifestazione di sabato 27 marzo alle 3. Nel corso di questo ultimi sei mesi o di quest'ultimo anno abbiamo cercato di mettere insieme tutte le varie o gran parte delle questioni che riguardano i vari settori che sono coinvolti nella problematica della casa, costruendo un programma in cinque punti. Questo è il prodotto di una serie di incontri che abbiamo fatto online durante il lockdown, quelli che abbiamo chiamato i forum per l'affitto, di conversazioni informali, di nottate passate in chat tra realtà di varie parti d'Italia, e si può considerare un primo tentativo di sintesi. I cinque punti, abbiamo scelto l'idea di cinque punti perché dall'inizio della pandemia si è diffusa queste rivendicazioni dei five points, no? Soprattutto negli Stati Uniti, come dire, ci sono cinque punti fondamentali che vanno difesi a oltranza, e noi abbiamo riportato, diciamo, la struttura numerica dei cinque punti sulla questione della casa. E i punti sono: stop sfratti, sgomberi, pignoramenti e cancellazione del debito sugli affitti. Lo stop, il bloccare gli sfratti non è sufficiente se il blocco degli sfratti significa accumulare debito. 2. Calmierare gli affitti privati con misure come quello che qui era l'equo canone, ma che adesso preferiamo chiamare rent control, cioè controllo pubblico sugli affitti, e eliminare ristori e contributi a grandi proprietari e speculatori. Se ci devono essere ristori per chi possiede una casa, devono essere basati sul fatto che la persona che li richiede ne ha bisogno per sopravvivere, non per fare profitto. Terzo punto, stop alla vendita di case popolari, abrogazione degli articoli 3 e 5 del decreto Lupi, residenze per tutti e tutte. Ricollegandosi a quello che diceva Enrico. Quarto punto, nuovo piano di edilizia residenziale pubblica attraverso il riuso degli immobili esistenti, quindi a cemento zero, tassare il vuoto della grande proprietà. L'enormità, le migliaia di appartamenti vuoti, soprattutto di proprietà delle banche, devono ritornare in mani pubbliche e devono servire a palliare il paradosso di avere persone senza casa e case senza persone. Naturalmente questo non si applica al singolo proprietario che ha una casa vuota in un paesino sperduto degli Appennini, ma alla grande proprietà che le accumula per tenerle vuote e per modificare l'andamento del mercato. Quinto punto, invertire gentrificazione e turistificazione e riabitare i centri storici. Soltanto attraverso un lavoro sull'affitto è possibile riconvertire a un valore d'uso quello che sono diventati ormai puramente macchine per l'accumulo di profitti di investitori dell'immobiliare e del turismo, tra cui ad esempio il Vaticano, nei centri storici delle grandi città, non solo italiane. Questi cinque punti echeggiano, diciamo, un movimento globale che è quello che ha promosso la European Housing Coalition per il 27 di marzo e che ha ripreso una nuova rete europea che si chiama Rentvolution. Il 27 marzo ci saranno manifestazioni in oltre 60 città d'Europa, da Atene a Bruxelles a Lisbona, a piccole città della Germania o dei Paesi Bassi, e in Italia ci saranno mobilitazioni almeno a Parma, a Milano, a Torino, a Messina, probabilmente a Bologna
diciamo nella rete Rent Strike, sciopero degli affitti, che si coordina attraverso un canale Telegram, ci sono persone di quasi tutte le regioni italiane, e invitiamo tutte e tutti a venire alla manifestazione di Roma o nelle vostre città, e a seguire lo svolgimento e l'avanzamento di queste mobilitazioni, di cui il 27 marzo sarà solo l'inizio.
Proprio per dare la cifra dell'importanza della mobilitazione di sabato, e non solo, insomma, dei temi che abbiamo provato oggi a illustrarvi, almeno in una prima carrellata, e abbiamo deciso di concludere questo spazio con una corrispondenza telefonica con una persona che è sotto sfratto proprio in questo quartiere, a San Lorenzo, nel quartiere da cui vi trasmettiamo. Siamo in diretta con Carlos, ci senti?
Sì, sì.
Ciao Carlos, stiamo parlando ormai da un'ora e un quarto del problema della casa a tutte le latitudini, dalle Canarie agli Stati Uniti a Roma, dai fondi finanziari al problema degli sfratti al tema delle residenze. Vorremmo con te farci raccontare meglio qual è la tua ricondizione, come ti stai vivendo il problema della casa in prima persona.
Allora, io ho finito il contratto a luglio dell'anno scorso, e immediatamente dopo il proprietario si è presentato volendomi spacciare via con la forza. Ho dovuto chiamare le forze dell'ordine 3 volte, sono venute, una volta la polizia, una volta i carabinieri e un'altra volta la polizia, e poi ho fatto anche la denuncia, mi hanno staccato luce e gas e non riesco a sapere niente. Ho saputo che c'era stato decretato lo sfratto per gennaio, però l'ho saputo perché credo l'avvocato della proprietà me l'ha fatto consegnare, perché non hanno voluto ricevute, però io non riesco a sapere niente. E comunque tutte le aggressioni e i reati eventualmente commessi dal proprietario non c'entrano niente con lo sfratto, sono cose completamente separate, e quindi non si riesce a, diciamo, a unirlo, a averle. Pronto?
Sì,
ci siamo.
Carlos, volevo chiederti se potevi raccontare un pochino le premesse di questa sua situazione, perché come dicevamo prima, in alcuni casi questo, diciamo, aumento della drammaticità della situazione abitativa è direttamente legata al Covid. Nel tuo caso in parte questo è vero, nel senso tu sei stata una delle persone che sono effettivamente state colpite nel reddito, no? Nelle fonti,
sì,
di
perché,
sostentamento.
Allora, il contratto è finito a fine maggio dell'anno scorso, però a febbraio è deceduta mia madre, e quindi mi sono trovato anche senza insomma il suo aiuto, perché compartivamo le spese. E poi ovviamente tutto è finito, anche il lavoro, perché io faccio corsi e sono tutto bloccato, quindi diciamo che è stato un disastro.
Carlos, puoi dire da quanto tempo sei a San Lorenzo?
Io dal 92.
Quindi insomma stiamo parlando di persone che
non
sono...
Non in questa casa,
sì, certo, insomma, persone che sono strettamente legate alla... diciamo alla storia degli ultimi decenni del quartiere.
Sì, sì.
E che questi...
Sì, io abito e lavoro anche a San Lorenzo, quindi...
Perfetto, allora noi volevamo soprattutto insomma far capire quanto queste situazioni di cui abbiamo parlato anche in forme astratte in realtà fossero vicine a noi e appunto diffuse, e invitiamo altre persone che hanno avuto situazioni del genere a mettersi in contatto con le reti di cui abbiamo parlato finora, che non sono solo Sciopero degli Affitti, ma anche Asia USB, Noi Restiamo, il Movimento per il Diritto all'Abitare, e che in qualche modo durante i prossimi mesi dovranno attivarsi per difendere.
Sento molto male.
Sì, anche noi sentiamo abbastanza male.
Sì, scusate, i mezzi della radio sono tutti autogestiti, autofinanziati, quindi ogni tanto pecchiamo di capacità di comunicazione. Carlos, io ti ringrazio tantissimo della testimonianza che ci hai voluto dare, e invito tutti quanti a sostenere la tua battaglia, perché è la battaglia di ciascuno di noi, tanto più a San Lorenzo che ci sei vicino di casa. Ci andiamo sicuramente poi a risentire per avere aggiornamenti. Grazie ancora.
Grazie a voi. A presto.
Grazie, poi oltretutto, sempre per riagganciarmi a quello che diceva Stefano, è importante, invitiamo tutti e tutte anche a condividere le proprie pratiche, cioè chi sta sotto sfratto ma anche chi sta resistendo, chi è riuscito a contrattare con il proprio proprietario l'abbassamento del canone di locazione, tutte le persone che stanno comunque in questo momento resistendo e portando avanti delle pratiche di resistenza sulla questione della casa, degli affitti, degli sfratti, insomma, di magari mettersi in contatto anche con la rete Rent Strike o con i movimenti, con la radio, per far sì che queste storie vengano raccontate e diventano azioni collettive che portate avanti, insomma, tutti insieme uniti.
E contemporaneamente io aggiungerei, c'è bisogno di mettere in comune non solo appunto le esperienze individuali di lotta e di reazione a queste situazioni, ma anche il lavoro teorico e riflessivo e analitico rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Pochi cervelli non sono in grado di gestire la complessità di questa situazione. Nella rete Rent Strike abbiamo fatto dei tavoli di analisi sulla situazione del mercato immobiliare, sui fondi, e ancora ne dovremmo fare. Per fortuna in Italia, insomma, questi temi sono analizzati da moltissime persone. Da poco ci è arrivato un bellissimo documento della rete Diritti in Casa di Parma, che nel 2011 già avevano previsto tutta una serie di sviluppi che avrebbe avuto il mercato immobiliare nel decennio successivo, e crediamo che sia arrivato il momento di mettere insieme queste forze e costruire un lavoro, una posizione unica e collettiva. Noi ovviamente Rent Strike non è neanche un collettivo, è semplicemente un insieme di pratiche che ha la funzione di dinamizzare tutte le persone che già dal canto loro, individualmente o in gruppo o in reti o in grandi organizzazioni o piccole organizzazioni sindacali, già si stanno mobilitando per riuscire a sintetizzare queste lotte insieme. Per adesso esiste una pagina web che è scioperodegliaffitti.noblogs.org, esistono una serie di altri strumenti che sono nati negli ultimi mesi e che sono disponibili sulla pagina, ma altri ne nasceranno proprio grazie all'attività di ciascuna delle persone che si sono già coinvolte o che si vorranno coinvolgere in questa mobilitazione.
Stefano, Chiara, io vi ringrazio enormemente per il tempo che ci avete dedicato, mi scuso per i tempi compressi che la radiofonia ci impone, sicuramente torneremo ancora a parlare da queste emittenti di questi temi. Intanto, in chiusura di questo lungo spazio relazionale, ricordo gli appuntamenti di questo sabato: già alle 8:30 inizia una giornata di lotta, inizia a vedere gli angeli numero 15 con un picchetto antisfratto. Ho sbagliato il numero 46. Civico, va bene, tanto via degli angeli più o meno ci troviamo, però diciamo quello giusto, via degli angeli 46 al confine tra Torpignattara e Quadraro, così non facciamo torto a nessuno. E invece poi alle 15 saremo al centro, saremo sotto il Ministero delle Infrastrutture a Porta Pia, insieme ai movimenti per il diritto all'abitare e ai sindacati degli inquilini. Lo saremo in contemporanea a tantissimi altri posti in Italia e nel mondo per la mobilitazione transnazionale per il diritto alla casa. E direi che per quello che riguarda questo approfondimento possiamo dichiararci soddisfatti. Vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi continuiamo con gli approfondimenti relazionali di ROR.
Ciao.
Catch everything that grows inside my head. Sometimes my right hand writes conflicting words, painful pen that cries ink on a phone, that your God will love. Inside a safe feeling, scared and confused. Have you ever met a boy who knows everything about life? There's a little bit of loneliness behind those perfect smiles. I will tell another story about being proud of what he's done, but it's something I've just never felt. So what? So what? So what?
like to be born. Have you ever met a boy who knows everything about life? There's a little bit of loneliness behind those perfect smiles. I will tell another story about being proud of what he's done, but it's something I've just never felt. So what, so what, so what?